Bentornati a Quattro Terzi, oggi è tornato a trovarci Andre.
Ciao Ares.
Tutto bene?
Tutto benone.
Tutto bene. Come sempre siamo in compagnia di Boris. Prima di iniziare e di raccontarvi un po' di cosa parliamo oggi, vi ricordo di iscrivervi al canale qui su YouTube e di seguirci sulle 1000 piattaforme di streaming audio, quella che voi preferite. Siamo anche su Instagram e TikTok, seguiteci anche lì. Oggi facciamo un format, ovvero la timeline di Ridley Scott. Ventiamo un asterisco, ovvero in preparazione di Napoleon, che uscirà prossima settimana, noi abbiamo deciso di fare tre film di Ridley Scott, anche perché tutti sarebbero veramente troppi, però che ricordano o che comunque hanno in comune il tema di Napoleon. Ora c'è la sigla e poi andiamo a vedere di quale si tratta. Eccoci, allora partiamo con I Duellanti, 1977, opera prima di Ridley Scott, parla appunto di una situazione molto stramba tra due generali, cavalieri, capitani, si cambiano ordine e grado durante il film, però che durante l'era napoleonica appunto hanno dei battibecchi, per così dire. È opera prima, ma film mastodontico.
Che opera prima, insomma. Sì. Piacere Ridley Scott, cioè.
Sì. Veramente intenso. A tratti io l'ho trovato un po' noiosetto, però fotografia clamorosa, musiche pazzesche. Molto bello perché, forse riprendendo appunto il tema storico dell'inizio 1800, perché il film è suddiviso, forse oserei dire, a capitoli, mm-hmm. E ogni capitolo è in base all'anno e il luogo in cui siamo, se siamo a Strasburgo, se siamo in altre parti di Francia, e questa parte qua forse rende un po' analitico il film, cioè un po' a cassetti, che però è pur sempre un'opera prima di uno che oggi è tra i più grandi maestri del cinema, e entriamo un po' nella trama, nella storia di questo film.
I Duellanti, l'hai detto tu, è un biglietto da visita molto importante e Ridley Scott, insomma, lo fa bene. Sa far bene il suo mestiere e qua forse c'è molta più attenzione per chi guarda, soprattutto all'aspetto tecnico, perché tecnicamente non puoi dire nulla, è impeccabile. È sotto ogni sfaccettatura, ogni aspetto, quindi appunto la fotografia meravigliosa, la regia anche dei combattimenti, no? Appunto da titoli duellanti,
bellissimo, sì.
La regia perfetta, i costumi, anche qua appunto come tema portante, no? Essendo un film storico i costumi sono molto importanti in certi film e qua sono perfetti, quindi uno viene da chiedersi come hai fatto, no? Dove hai attinto, dove è che hai preso quel tipo di uniforme, quella divisa, appunto quel tipo di vestiario anche femminile, poi tutto quanto anche le scene, no? Fatte magari nella parte in Russia, no? Perché prendendo il periodo napoleonico c'è anche la
campagna,
ovviamente la campagna russa, quella non può mancare, quindi insomma è veramente orchestrato al meglio, è ben impacchettato, però anche la storia, no? Quando è il fulcro centrale di questi due personaggi, appunto Harvey Keitel e Kate Corradine, appunto che si sfidano in realtà per una questione di onore. Qua appunto c'è un Ridley Scott che mette davanti l'importanza di prevalere sull'altro di questi due personaggi, appunto con Harvey Keitel, appunto che deve essere ammonito ed arguito, appunto perché ha sfidato, appunto ha ferito
a duello,
appunto il figlio del sindaco, sì. Quindi Tizio deve andare a riprenderlo, solo che lo fa nel momento per Harvey Keitel sbagliato, perché in quel momento era in dolce compagnia e quindi insomma gli ha recato disonore. Quindi adesso duello. Inizia questo primo duello, uno dei due viene ferito al braccio, si deve bloccare. Qua entrano quindi dinamiche che per noi sono davvero strane. Cioè, è un duello, finitolo? No. Perché c'è modo e modo di farlo. Un certo tipo di regolamento, un approccio diverso. Quindi non è che di farlo sempre quando vuoi. No. C'è una situazione particolare da aspettare, da costruire. Quindi con attorno persone che controllano, che devono giudicare, devono fare. Quindi come si fa poi? Lo facciamo con spade, lo facciamo con pistole. Quindi c'è anche questa appunto graduale crescita,
spade.
No? Anche tipo di spade, tutto quanto veramente ben fatto. Tutto quanto maniacale anche in questa ricostruzione storica davvero dettagliata, in una storia appunto che in realtà è molto semplice, perché appunto è un seguire il corso del periodo, no? Imperiale napoleonico attraverso questi duelli, che si vanno a ripetere man mano, ogni volta bloccati. Una volta per il braccio, una volta per la testa, una volta per quell'altro. E nel mentre però vedi la vita di corte, vedi appunto anche la crescita, no? Di uno o dell'altro, quindi anche l'importanza di avere un certo ruolo, fino ad arrivare appunto a che questo duello effettivamente c'è, però alla fine non c'è nemmeno, perché non si vuole manco realizzare. Cioè, viene graziato, no? Uno dei due, perché è quasi più importante quello, quasi, no? Alla fine io ho un ruolo in più, quindi va bene, ti posso perdonare, però comunque ho vinto io, e tu comunque mi sarai, diciamo, debitore in un certo senso. Anzi, ha quasi più vantaggio il, visto che tu sei di un livello più basso rispetto al mio, è quasi più metterti in ridicolo il fatto che grazie a me tu puoi avere un ruolo, piuttosto che ucciderti. Uccidendoti ti onoro. Probabilmente una cosa del genere, sì, nell'Ottocento, siamo fine Settecento, inizio Ottocento. Dobbiamo entrare in quella mentalità che è completamente per noi obsoleta. È qualcosa che è appunto duellanti. Sì. Già il titolo, no, ti dà qualcosa di davvero antico, qualcosa davvero di troppo passato. E però la costruzione attorno è affascinante, davvero affascinante per essere un'opera prima. Perché davvero è quello che fa impressione. Questo autore che appunto negli anni 70 arriva così prepotente, ruba la scena. Infatti, se non ricordo male, è stato comunque premiato anche tipo a Venezia o a Cannes comunque come miglior debutto, ci mancherebbe altro, per un film che poi da là una carriera e dimostra anche il suo essere in grado, appunto, di Ridley Scott di muoversi. Ovviamente ora parleremo dei film storici, però gioco forse ci sta a citare anche altre cose, parlare anche del come duellanti, subito dopo arriva Alien, subito dopo arriva Blade Runner, quindi insomma pam, un anno dopo l'altro in tre film lui poteva dire basta, ho finito qua la mia carriera, perché non so cos'altro devo fare, e invece ha continuato con una certa linea, un certo tipo appunto di modo di narrare, però questo tema storico a lui piace. Ti piace, non sempre è ben fatto, nel senso che non c'è spesso quella accuratezza, quel dettaglio, quello studio in più che magari sarebbe servito, no? Qua invece nei duellanti lo trovi. Non credo che, poi non parlo da non storico, da non studioso, però quando lo guardi capisci che è più che verosimile, anche appunto nel come è ricostruito. E appunto a me rapisce proprio la fotografia con questa tonalità sul giallo
molto quasi seppio,
molto seppia, no? Queste tinte così, quasi appunto davvero un quadro, e appunto è poi un finale sospeso quasi, perché ti lascia lì, perché aspetti l'apoteosi magari appunto visto oggi con un certo tipo di cinema più frenetico, dove appunto siamo sempre alla ricerca dell'azione, no? Mi capitava spesso quando vado al cinema che finisce un film che magari è più meditativo, un pochino più riflessivo, così, speravo meglio, no? Senti attorno a te, dal trailer sembra ci fosse più azione, perché aspettano quello, no?
Sì.
Qua te la fanno sudare, adesso arriverà sto duello, anche perché sono talmente girati bene che dici, ne voglio di più.
Sì,
e sono la parte minima dell'oretta e mezza del film, sono davvero poco quei duelli. Arriva il momento, clou, eccolo, adesso arriva, coloro che si inseguono in questa zona, no? Con questo appunto questa struttura attorno nel bosco che si devono inseguire, niente, alla fine non capita nulla. però rimani lì con il ok,
cioè corretto, l'apprezzo.
Sì, no, ci sta, perché è anche coraggiosa come scelta, perché ti vuole mettere avanti il vivevano così, questo è proprio come quello che accadeva al tempi, e quando c'era da risolvere una situazione che è solamente davvero mi è parlato nel momento sbagliato, quindi anche la motivazione dietro al duello è ridicola per noi, ma quanto è importante è lì, perché c'è appunto un onore dietro da difendere, difendere la propria immagine, il proprio valore, anche perché c'è un discorso appunto di livelli, di tipo
di gerarchia,
di come si è inseriti nella società e soprattutto in un'epoca dove è importante essere più vicino a una parte o all'altra. C'è il personaggio appunto di Corden, che insomma è anche un po' ballerino, no? Da una parte prima appoggia tanto verso Napoleone, ma poi è abbastanza furbo che quando c'è la caduta di Napoleone, l'esilio, lui riesce comunque a rimanere aggrappato al nuovo re, no? All'ascesa del re, appunto Luigi XVIII, no? E quindi dici, ok, cioè, sì, c'è anche questo dietro, in questo mondo. È affascinante, davvero, finché ti affascina.
E non vedi mai Napoleone.
Vero.
Cioè, è bello perché tu non vedi mai Napoleone, non vedi mai, vabbè, il nuovo re. Senti parlare però sempre di Napoleone, tanto è vero che quando in teoria è in congedo, cioè quando i due vanno in congedo, senti che a uno viene chiesto da dei bambini: ma tu l'hai mai visto Napoleone, come era, come non era? E lui è molto quello che oggi in Italia possiamo definire democristiano, cioè ne parla bene perché è stato dalla sua parte, lo ha difeso, però allo stesso tempo non lo può elevare, venerare, perché nella situazione politica in cui era sarebbe stato un problema, cioè in cui era in quel momento da congedato. Molto bello, legandomi a quello che dicevi sui costumi, il fatto che si evolve tutto e pian piano ogni duello non è mai uguale. Cioè, prima c'è la sciabola, poi c'è la spada, o comunque il contrario, poi la fanno a cavallo e poi l'ultimo duello con le pistole. Quindi oltre fa proprio vedere il passaggio del tempo e come questo duello sia qualcosa di ridondante, che cioè, da un lato che tel che continua, appena si incrociano, ah, dobbiamo fare il duello, un po' da bullo quasi, che insiste, dobbiamo duellare. E questo però uno pensa è una persona rissosa, tra virgolette. Allo stesso tempo alla fine del film, però qualcosa stride. Allo stesso tempo alla fine del film, cioè verso la fine del film, ti viene proprio dichiarato e palesato il motivo per cui Ketel ricerca sempre questo duello, ovvero l'offesa a inizio film, quindi a quasi 15-20 anni prima, ancora dall'ultimo duello, di quando il generale, tutto un po' più leccato, che si tiene bene al servizio di Napoleone, quello che segue le regole, era andato a importunarlo, tra virgolette, nel salone dove lui era in dolce compagnia. E da quell'evento lì, col fatto che gli ha mancato di rispetto e di onore, per 20 anni si susseguono questi duelli. È una cosa che a me questa è piaciuta un botto, perché caratterizza fortissimo un personaggio, e che è una cosa che ritorna sempre in Ridley Scott, comunque la caratterizzazione forte di personaggi
anche femminili, poi qua c'è un bel ruolo appunto della dama di sì. Kate Corden, soprattutto, che comunque prova anche a fermarlo, dice: ma basta, non è necessario, è timorosa. E lui però niente, non gli importa, lui deve portare avanti questa battaglia, questa crociata quasi appunto del dobbiamo porre rimedio a questa situazione. È più importante
tutto
della vita.
Posato,
è più importante della vita addirittura. Sì, è l'onore.
Sì, sì. È sempre l'onore. E l'onore però torna, quando parliamo di film, diciamo, storici di Scott, è proprio un leitmotiv, torna sempre. Cioè, banalmente nel Gladiatore, che è il secondo film di cui parliamo, appunto, che forse è il film più grosso e per cui il grande pubblico conosce Ridley Scott. Sì. C'è anche Alien, Blade
Runner.
Nella
nuova generazione soprattutto, chi è nato negli anni 90, ma soprattutto a cavallo degli anni 2000, è il film di Ridley Scott. È quello che ha avuto più successo al box office, se non ricordo male. Ha fatto,
anche perché esce proprio nel 2000.
Non è stato un grosso budget, perché il budget era molto costoso per il tempo, però poi ha avuto un grande riscontro, un grande rientro economico anche. Però sì, in quel film che, diciamo, per la generazione attuale, Scott, e poi da quello magari vanno a recuperare la filmografia iniziale, quindi fine 70, inizio 80, quindi appunto Alien, Blade Runner e quant'altro, Thelma & Louise, eccetera, tanti altri film del genere, più altri storici fatti nel mentre ci sono, appunto quello su Cristoforo Colombo, e tanti altri, insomma, dove la cosa che secondo me è importante da dire di Scott è che può piacere o meno un suo film, soprattutto per la narrazione, per come è scritto, ma nulla si può dire, secondo me, dal punto di vista tecnico. Tecnicamente è sempre comunque perfetto.
Sì, è molto...
È proprio bravissimo.
È figlio
veramente
del postmodernismo americano.
Dopo è incredibile. Non sbaglia comunque un'inquadratura. A volte uno magari può trovare magari quella scena non perfettamente calzante con quanto è, però è perfettamente calato in quello che deve fare. Il Gladiatore, insomma, è un'altra riprova. Un film un po' più modesto, in realtà. Perché sono da figlio degli anni 90-2000 e sono in realtà un grande estimatore, Gladiatore, ancora di più in italiano, per quanto siamo difensori dell'originale, no? Perché ovviamente perdi quella che è la capacità attoriale di un attore, però appunto sono quegli anni dove il doppiaggio italiano era al massimo splendore, come forse in realtà sempre è stato, più recente questa un po' discesa, e le abbiamo un Luca Ward appunto a dare la voce di Massimo Dice Pomeriggio, non interpretato da Russell Crowe, che è iconica, una voce iconica, insomma, che riempie tutto e te la ricordi. Un film che è guidato in realtà veramente da una citazione, per tutti è quella frase, basta quel Massimo Dice Pomeriggio, la sua presentazione è Il Gladiatore, per un film che poi è sbagliato sotto molti punti di vista un po' storici, se lo guardi storicamente è sbagliatissimo a livello temporale, gli avvenimenti, i rigiri di potere, è tutto sbagliato, molto romanzato, ma a Scott non interessa. Lì davvero è più un intrattenimento puro, parlare di un certo tipo, di un periodo comunque, e di un personaggio, appunto di questa sfida verso l'autorità, questa ricerca comunque della libertà anche, quindi questo discorso del gladiatore, anche con l'amico appunto che crea, appunto questa amicizia che si crea, no? Con l'altro gladiatore, durante il periodo appunto di addestramento, il discorso delle proprie famiglie, ritrovarli appunto nell'aldilà, è molto bello, molto romantico sotto molti punti di vista, però finché tutti conoscono o quasi, sì, comunque, quindi lo sappiamo, Massimo Dice Pomeriggio appunto che si occupa di una parte dell'esercito, immenso esercito romano, in Germania, sta avendo questa battaglia iniziale spettacolare, è spettacolare la battaglia di inizio, appunto questa, anche lì la fotografia incredibile, un mezzo al bosco, come viene girata, movimenti di macchina folli, a cavallo, di tutto accade.
I cani che corrono.
Cioè, incredibile. E appunto c'è questa battaglia, lui comunque viene omaggiato e viene riconosciuto nel suo valore da Marco Aurelio, dall'allora appunto imperatore. Il problema è che questo crea l'invidia, no? E quindi il desiderio di iniziare a muovere sotto traccia qualcosa del buon Commodo, ecco, Joaquin in Phoenix, che ritroviamo finalmente poi ora quest'anno con Ridley Scott, quindi insomma è un personaggio sempre un po' particolare, è quel ruolo forse dove lui si è anche qua consacrato maggiormente, proprio a livello visivo, col suo sguardo, anche lo sappiamo, no? Il suo labbro così, molto più marcato sembra qua, non so perché, lo noto molto di più in questo film, però è caratteristico proprio, no?
Lo rendono più perfido.
È veramente perfido comunque lui, e appunto scogita questo tradimento in realtà appunto Marco Aurelio, cosa che nella storia vera non è accaduta, non è accaduto questo, era appunto un altro modo diversi, però appunto da quel Pepe appunto viene in conseguenza incolpato invece il buon Russell Crowe, un Massimo che viene appunto oltre a quello, vede, cioè, meglio, sa che sono morti la moglie e il figlio, impiccati in questa scena dove vede appunto solamente la parte bassa del corpo,
molto
così,
cruda,
molto cruda, molto tosta comunque, sì, perché all'inizio è così, tipo, ah, caspita, e quindi poi questa sua avventura, no? Questa sua odissea, no? Girando per i vari possedimenti romani, quindi la formazione, no? Della sua figura di gladiatore, che comunque non vuole inizialmente combattere, si rifiuta, però piano piano invece capisce che magari questo è il modo per poter arrivare di nuovo a Roma, sì. E viene convinto da questo, e quindi partecipa, è uno dei più grandi, è bravissimo, insieme ai suoi soci, appunto, con cui crea questo bel rapporto, tornato a Roma, è qua, secondo me, la parte più bella anche del film, sono al di là dei momenti, appunto, di arena, il momento del Colosseo, le battaglie, appunto, sì, la scena con tigri, non tigri, di mezzo, proprio i momenti di dialogo. I dialoghi, i momenti, appunto, dove si nascondono per fare confronti, discorsi, lui che ritrova la sorella, no, di Commodo, Lucilla, quando si incontrano nel segreto per capire, sì, approfondire discorsi, quando Lucilla si incontra con membri del Senato, quindi è bello questa costruzione del dietro le quinte, ripeto, sbagliata storicamente per posizioni, per costumi sono un po' più per vendere probabilmente, no? Anche la colorazione, magari un po' delle povere divise era completamente diversa, se non ricordo male. Però è davvero ben diretto in quel senso, perché in un film che sembra molto più incentrato sull'azione, invece, il dialogo è centrale. Sì. Per poi arrivare, lo sappiamo, appunto, al grande momento, appunto, dove lui si rivela sono Massimo, Dice Pomeriggio, appunto, marito, la moglie uccisa, e la frase è wow. Beh, sì, non abbiamo, sì, detto al mio segnale scatenato all'inferno, dell'inizio film, questa insieme all'altra, creano proprio la figura Massimo Dice Pomeriggio,
confezionano,
no? Che è l'eroe con, siccome è importante dirlo, appunto, l'utilizzo della musica, colonna sonora, che anche qua ha reso forse più grande un film non banale, ripetiamo, però in una filmografia come quella di Scott, con grandi capolavori, grandi titoli che hanno cambiato dei generi, no? Pensiamo anche al tipo di horror con Alien, il sci-fi con Blade Runner, anche i film comunque storici, comunque I Duellanti, uno dei più bei, comunque a nome di tutti, uno dei più bei film in costume di sempre, e insomma è difficile replicarsi ogni volta. Qua comunque fa un film che intrattiene, un film che diverte, un film che comunque piace.
Sì.
E però quella colonna sonora sotto di Zimmer aiuta tanto. Alza fa molto, a volte forse quando l'ascolti capisci che è un po' ingombrante, è un po' un limite da estimatore di Zimmer, visto anche dal vivo, è qualcosa di pazzesco, sotto sentire anche questa colonna sonora, brividi. Immagini subito, no, il campo di grano, lui che sfiora il grano così, con questa voce di sottofondo, però in qualche modo c'è sempre questa epicità, no? Se ricerca, ricerca dell'epico in Scott, che ti arriva direttamente, il finale, insomma, che restituisce comunque gloria a questo personaggio e ritrova comunque in un certo senso quell'onore che sempre comunque
anche
c'è.
Anche qui onore, cioè onore per se stessi, ma soprattutto anche qua un po' di, forse di riscatto, di rivendicazione nei confronti di una famiglia che è stata uccisa dopo che lui si è comportato egregiamente secondo i canoni dell'impero, che quindi ha fatto estremamente bene il suo lavoro, quindi l'onore che gli è stato tolto in tutti i modi. È un film che a me non ha mai fatto impazzire, però mi ricordo di questa prof che all'introduzione del corso di cinema all'università ha detto che avremmo parlato del Gladiatore, diciamo per almeno metà corso non ero molto entusiasta di questa cosa qua, però ha fatto una descrizione, diciamo, di simboli fin dall'inizio che mi ha aiutato a appassionarmi al film, quindi è una cosa che sentirò sempre, diciamo, di cuore, e allo stesso tempo mi ha fatto appassionare ancora di più al cinema, e ovvero c'è una serie di una sequenza di immagini all'inizio per cui c'è la mano di Massimo Decimo Meridio che fluttua sui Campi Elisi e tipo l'inquadratura dopo è questo petto rosso, un uccellino che appunto ha il petto rosso, e praticamente la prof diceva che da queste due immagini qua si sarebbe dovuto capire e comprendere già il finale del film, quindi dopo 2 ore e mezza, per cui avresti dovuto sapere che Massimo Decimo Meridio sarebbe morto per il petto rosso e quindi simbologia del sangue del petto rosso iniziale, e sarebbe tornato ai Campi Elisi, che appunto è dove, diciamo, ci sono secondo i romani le persone defunte, e appunto avrebbe, il fatto che questa mano fluttuasse era esempio del fatto che lui, essendo un'anima, non avrebbe potuto toccare concretamente.
Fantasmatica, quindi come figura, bello.
È una bella cosa, cioè, che ti gasa per approfondire il film. Però non è una cosa che sono molto combattuto per questo. Però sono quei piccoli elementi che fanno apprezzare un film, che se li sommi poi ti creano la composizione dell'immagine.
Sì, sì, sì. Anche in un film magari meno apprezzabile di un autore, comunque se trovi questa ricercatezza dell'immagine, appunto nella scelta di utilizzare certe scenografie, certe accortezze, così dici ok, non mi piace tutto il pacchetto in sé, però apprezzo.
Però sono una somma
apprezzo
di elementi.
Il gusto, l'inventiva comunque di darmi quel messaggio sotto traccia, che magari appunto non noterò mai, a meno di tanti rewatch, però appunto anzi ti stimola questo, che uno spesso guarda un film una volta sola, si ferma, invece riguardarlo talvolta ti aiuta, perché scopri nuovi mondi anche nella stessa scena all'infinito, che pensi di sapere a memoria, però noti una sfumatura diversa, noti quel dettaglio, un petit rosso, cioè insomma, wow. Davvero.
Anche perché in quel periodo storico, cioè prendiamo una fetta magari di 5 anni, come film storici che hanno fatto un po' l'epoca, cioè questo, il Gladiatore, c'è molto il paragone con Troy, che è a 5 periodi, e poi c'è 300. Sento sempre questo pacchetto di tre un po'
molto
paragonato.
Molto diversi. Appunto, il 300, vabbè, un'estetica, lo sappiamo, molto sfacciata, insomma, da Snyder, che mette un po' questa fisicità al massimo davanti, delle sculture, appunto, devono essere appunto i greci, attingendo appunto che è dalla materia prima che è il fumetto. Però, vabbè, insomma, un'operazione particolare, iconica anche lì per certe frasi, lo sappiamo. Troy, anche lì c'è molta inventiva, molto adattamento, anzi forse il problema lì è che attingendo da qualcosa di così grosso, come può essere appunto Liede, insomma, ha fatto anche delle scelte, secondo me, lì da rivedere. Sarebbe da parlarne, perché taglia parti, secondo me, molto importanti, cioè dei tipi di rapporti, di legami, non c'è il divino.
Sì.
Già il fatto che non ci sono praticamente divinità, che sono centrali dell'inizio. Completamente, invece, in tutto quello che è il mondo omerico, lì è un peccato, però...
Poi c'è un buco diverse. Di 10 anni, cioè arrivano, sì. Sbarcano e poi...
C'è una cosa, sì, molto immediata. Troia, qua non... nel suo essere un po' sbagliato, appunto, magari anche nella ricostruzione di certe cose, anche solo le vedute di Roma, appunto, dall'alto, sì. Ti accorgi che ci sono magari monumenti che non dovrebbero esserci. Basta guardare quello studio in più e uno vede il costume di un certo modo, certe situazioni a livello, appunto, come abbiamo detto, di dinamiche, appunto, avvenute nei palazzi, appunto, romani. Però, insomma, insieme ti rendi conto quanto però la mano dietro fa. E puoi elevare un prodotto, perché, come detto già anche prima, Scott non sbaglia da quel punto di vista, perché le scene di battaglia comunque sono epiche, ti intrattengono.
Molto.
Appena quella iniziale l'abbiamo detto, comunque anche quella dentro il Colosseo. Certo, non è mai nella vita paragonabile alla scena di Ben-Hur, siamo d'accordo.
Sì, esatto.
Lì vogliamo valere fa qualcosa di veramente immenso, qualcosa che chiunque ha provato a replicare, ma è quasi impossibile, pensando a quando è uscito il film.
Cioè, scusa, 56 credo.
59, se non sbaglio comunque. Insomma, 40 anni prima di questo, eppure incredibile, però ti cattura. E poi, ripeto, anche solamente la fotografia, sempre molto curata. Mm. La fotografia, appunto, di Scott è sempre molto curata, molto attenta, con questo tipo di colorazioni, soprattutto quando sono queste scene di notte, del buio, così, che dà un senso comunque quasi un po' al neon, perché sono strane luci che dici non sembrano naturali, però stanno veramente bene e te ne stai. Qualcosa comunque usa spesso nei duellanti cera. Poi beh, i neon lo sappiamo, Blade Runner è tutto neon.
Sì.
Insomma, ha fatto partire un tipo di lo stile cyberpunk completamente. Però sì, un altro film che però sempre di Scott, secondo me, come livello storico, spesso è sottovalutato. 2005, se non ricordo male, però Le Crociate anche.
Okay, sì.
Crociate, secondo me, è un altro suo film che è da menzionare, perché, ecco, bisogna fare una precisazione subito, secondo me, che è doverosa. Il come si è visto il film. Purtroppo il film in sala in Italia, ma nel mondo, è uscito tagliato, completamente mozzato. Infatti, guardandolo, appunto, la storia, appunto, di Orlando Bloom, protagonista, che arriva sull'onda, no, del Signore degli Anelli, quindi Legolas, i Pirati dei Caraibi, no? Quindi, insomma, Will Turner, e qua ha il suo ruolo da protagonista vero e proprio in un'opera comunque maestosa. Perché anche qua, ricostruzione del periodo, appunto, delle crociate, 1100, siamo circa, è pazzesco. Tutte quante le scene, appunto, i palazzi di Gerusalemme, prima ancora, appunto, appunto questo personaggio, Baliano, se ricordo male, appunto, personaggio interpretato da Orlando Bloom, che, appunto, incontra il padre, interpretato da Liam Neeson, e appunto che gli dice che ha queste proprietà e quant'altro, ha potere, comunque, in terra palestinese. Ecco, parlarne anche oggi, ovviamente, è delicato, però è doveroso, perché dà un forte significato, un messaggio, anzi Scott qua, quindi vabbè, decide di andare dopo che lui ha perso anche la moglie, cioè anche qua arriviamo alle scene tagliate, poi perché sono dettagli molto importanti, c'è un discorso di ricercare e ritrovare un certo tipo di fede anche in Orlando Bloom, quindi parte, va verso Messina dove c'è il porto per poi dirigersi verso, quindi c'è anche un po' d'Italia di nuovo, come c'era nel Gladiatore, ovviamente c'è anche qua. Per arrivare, muore Liam Neeson, appunto la figura paterna, e lui là comunque testimone dei conflitti che sono all'interno, in realtà in un mondo che apparentemente è molto più aperto di quello che crediamo. Quello che ci mostra Scott lì nel 2005, nelle crociate, ripetiamo, bisogna pensare sempre all'epoca in cui escono i film, 2005 comunque sono pochi anni dopo le Torri Gemelle, quindi durante quella che era una missione americana, in certe terre, appunto, Afghanistan, lo sappiamo, quello che stava avvenendo in quel periodo, e vedere invece delle dinamiche interne dove sì, ci sono delle persone, in questo caso ti fanno vedere come chi più ha deciso di portare le crociate, perché si parla come da titolo le crociate, e chi porta le crociate è quello che ha più portato un problema in realtà, perché in realtà, nonostante il divario, ti mostrano una Palestina che convive, nonostante le differenze religiose. Vedi tranquillamente a palazzo questa spartizione tra la parte araba e la parte appunto cristiana, più ebraica, ma non vedi comunque in sé il conflitto. Il conflitto dalla parte poi, diciamo, appunto araba, del Saladino, appunto parte perché perché dei principi all'interno del mondo, appunto la parte più crociata, così, vogliono conquistare. E quindi è per quello, non è, sempre, è un'accusa che ci sono purtroppo persone che veicolano e comandano un certo tipo di dinamiche. Se fosse per il popolo, la coesione, la convivenza ci sarebbe anche. E ti mostra appunto, beh, c'è un personaggio bellissimo che è quello di Edward Norton, con questa maschera in volto, un po' mi ricorda un po' la maschera di quella maschera di ferro, no? Sì, come sempre di con DiCaprio. Questa maschera che lui appunto è malato di peste, se non ricordo male, o la lebbra, mi confondo adesso un attimo, però appunto non vuole farsi vedere, quindi tutto il tempo recita con questa maschera. Appunto Edward Norton non lo vedi mai in faccia, però ha una parte incredibile con questo sovrano che non vuole mai cercare il conflitto e anzi cerca quasi un avvicinarsi.
Una mitigazione.
E invece poi, vabbè, succede cosa deve succedere e arriva poi invece un conflitto, un confronto a cui appunto Orlando Bloom appunto partecipa come difensore, ma anche qua, un po' come i duellanti, la risoluzione è in un accordo. È in un accordo dove alla fine Saladino, quindi la parte araba, ottiene sì il controllo di Israele, ma mantenendo comunque la libertà cristiana all'interno, ebraica. E quindi vista oggi è davvero forte come, come messaggio, come cosa attuale, dove invece sappiamo cosa sta accadendo oggi, appunto in questi ultimi tempi. Ed è incredibile, fatto nel 2005, per quello che vuole rappresentare. In un tempo, ripeto, che già negli anni 2000 sappiamo lo scontro tra il mondo occidentale e il mondo appunto di quella medio parte medio orientale, quindi davvero, davvero, davvero pazzesco. Anche gli Scott, di nuovo, non possiamo dire nulla all'aspetto tecnico, il problema, come detto, è il film mozzato, nel senso che è arrivato in sala di circa 140-45 minuti. Peccato che c'è una versione del Director's Cut e non è come al solito un rilascio, una versione che era la versione di Scott davvero quella. Non dopo che, ma a prescindere, solo che invece la produzione l'ha fatto uscire in questo modo e la versione di Scott aggiunge tipo un'ora in più, sono quindi 3 ore in realtà di film e passa, e in quelle 3 ore aggiunge tantissimo. Non sono riempitivi e basta, che magari c'è spesso il, vabbè, quella scena extra, il dialogo, dialogo in più, esatto, così. No, no, è proprio, mancano dei collegamenti. Dicevo appunto all'inizio, lui che appunto uccide appunto il prete del villaggio, e lì per lì inizialmente lo guardi ma non capisci del tutto, no? Vedi una scena dove c'è questo prete che mostra una collana al collo con un crocifisso. Quel crocifisso in realtà non è solamente che lo ammazza perché gli mostra qualcosa, è il crocifisso della moglie morta di Orlando Bloom, che il prete ha rubato dalla tomba della moglie. E quindi lui vede questo e ciocca, e dici, ah, ha senso.
Ora ha senso.
C'è un figlio del personaggio di Eva Green, che qua fa una parte immensa, anche qua appunto sfrutta di nuovo un personaggio femminile, forte, elegante, fascinoso, come può essere appunto Eva Green, che tornerà in un 300 nel secondo capitolo, qua, incredibile invece, e ha un figlio. C'è un figlio nella versione del Director's Cut che nella versione normale non c'è. E quindi proprio è mancato, è manco questo film. E dici, come posso analizzarlo? Visto in un modo, già lo guardi e dici, ti apprezzo, bello. Visto il Director's Cut e dici, caspita, qua siamo quasi un capolavoro, volendo. Prendere musiche, fotografia di nuovo, scene di battaglia che ci sono comunque, tutto il mondo che è costruito qua, costumi invece, se ne gladiatore un po', possiamo parlarne qua. Ineccepibile, proprio anche a livello, parlando del mondo più arabeggiante, ebraico, quindi costumi di questi sacerdoti, bellissimo,
perfetto.
Veramente bellissimo. E Orlando Bloom, per me, molti l'hanno elogiato, per me è un po' quello meno in grado, nel senso, non per colpa sua, perché è un attore che è sfruttato bene, riesce, però insomma senti il divario, secondo me, avendo fatto Liam Neeson, cioè Edward Norton che, ripeto, con maschera, però è mostruoso, con una maschera addosso. Eva Green, insomma, veramente, veramente un film sottovalutato, secondo me, di Scott.
Passando invece a, sempre stando in anni medievali, però a quello che è uno, tra l'altro, degli ultimi film di Ridley Scott, che anche questo è passato molto in sordina, purtroppo, anche qui per problemi di distribuzione, ovvero The Last Duel. 2021, un film che, secondo me, è una figata pazzesca, soprattutto per il montaggio.
Cioè, Sì.
Protagonista ce ne sono diversi, ma il protagonista è il montaggio assoluto.
Jodie Comer, che
è la vera bravissima protagonista del film, però è l'oggetto, come era solerte in quegli anni la situazione, di una diatriba. Quindi lei è protagonista perché è oggetto del vero protagonista del film, che è vero questo problema, queste macro situazioni che accadono, che è molto bello analizzare perché lo vedi da tutti i punti di vista, da sostanzialmente tre, ovvero quello di Adam Driver, quello di Matt Damon e poi quello di lei, appunto. Filmone, ti dirò che forse dico una bestemmia per chi è fan di Blade Runner, ma il mio preferito è Ridley Scott.
Si può capire, secondo me, perché nonostante, ripeto, una distribuzione che l'ha falcidiato e non ci ha permesso di vederlo in sala, secondo me sarebbe stato monumentale, perché Scott, visto comunque a casa, sul divano, bello, visto al cinema, secondo me, qualunque suo film è una roba devastante, proprio perché monumentale.
Tecnicamente proprio è sempre pazzesco.
E è un film anche perché è attualissimo. È la bellezza, appunto, quando parli di temi storici, ma dietro a quella storia, a quella storicità, appunto, a quel tema che vuoi mettere in mezzo, qua di nuovo siamo nel 1400.
Fine medioevo. Comunque,
insomma, è un che c'entra, parla di un qualcosa che oggi in molti prodotti vediamo nella figura della donna. Ed è incredibile quello che ci vuole dire, molto pesante, tosto. Perché abbiamo appunto questo trittico, no? Questa problematica di questa donna, appunto Jodie Comer, che è stata stuprata. Parte il film con questa cosa, con un duello che deve partire, poi vedi poi cosa è successo in sé, no? Quindi lei che è stata violentata, a suo dire, e quindi qua torniamo un po' a questi discorsi molto appunto cavallereschi qua a pieno, che per noi sono insensati, è un cosa succede quindi se lei ha detto questo, che il problema non è manco suo in sé, è che a perdere l'onore, ed è lì l'importante, è il marito. E quindi l'attenzione è l'uomo. L'uomo è sempre al centro. Ti mette il fatto del mondo, allora come oggi, l'uomo è sempre al centro, anche nelle situazioni che riguardano donne principalmente, e soprattutto la difesa dei diritti di donne che hanno subito violenze. Quindi appunto questi due personaggi di questa che appartengono appunto sotto questo signorotto, no? Che è Ben Affleck, particolarissimo qua. Bisogna dirlo a livello estetico, no? Questo biondiccio un po' così, questo pizzetto strano da vedere. Però bravissimo, qua veramente è stato davvero bravo, anche un po' sopra le righe, anche sembra, però va oltre, sembra magari una macchia, ma non lo è. E appunto, cioè Adam Driver, che è più uno scudiero in realtà, quindi di origini un po' più umili, ma riesce piano piano a essere un po' più lecchino, mettiamola così, detto in maniera molto schietta, un po' più lecchino, e è comunque molto intelligente, è molto furbo.
Astuto, sì.
Mentre abbiamo appunto il buon Matt Damon, che è un po' più rozzo, estremamente. Per quanto è violento, è forte, è vigoroso, però un po' più ignorante in un certo senso, e viene spesso anche bullizzato quasi, preso di mira, preso in giro, anche per la sua vita coniugale stessa. Ed è quello che in realtà ha più potere, no? Rispetto ai due, ma alla fine vede perdere in realtà, no? Il privilegio, i vantaggi che potrebbe avere dal personaggio invece appunto di Ben Affleck, che è questo signore francese. Succede appunto che Matt Damon viene a scoprire quindi conseguenza dalla moglie che ha subito questa violenza, e il modo di allora era questo è stato dichiarato l'ultimo duello di Dio.
Okay.
Ovvero il fatto del contenzioso si risolve che non è tanto una giuria o qualcosa, scontro a duello. Se vince lui, bene, hanno risolto il caso, allora hanno vinto. Se fosse morto Matt Damon, lei sarebbe stata bruciata come una strega. E qua diventa l'assurdo, dici in che senso? Cioè lei ha subito in teoria uno stupro. Giusto, vero o no che sia accaduta la cosa? Arriviamo al discorso delle tre parti.
Sì.
Perché deve essere messa a rogo? Come una strega, perché all'epoca era il modo di uccidere le streghe comunque. Cioè è qualcosa di assurdo. E qua veniamo appunto i tre punti di vista. Partiamo dal punto di vista di Matt Damon, che si vende un pochino più... non solo belloccio, sì, ma un po' più in grado, più capace, no?
Carismatico salva comunque, le persone,
sì,
in battaglia.
Punto di vista invece di Adam Driver, invece lui è quasi uno sfigato, sì, lo prende in giro. Il punto di vista poi c'è soprattutto dell'atto, del momento. Ah, Adam Driver che fa vedere quasi, secondo il suo punto di vista, che è lei che comunque un minimo
si è concessa.
Sì, inizialmente magari, insomma, lui è entrato in maniera più irruenta, però è stata consenziente.
Sì, sì, sì. Sembra quasi un gesto d'amore.
Sì, sì, lui lo giustifica.
Accade.
Poi arriva la parte finale con il punto di vista di lei. Sì. Punto di vista di lei, bella divisione in capitoli. Non so quanto vogliamo essere più spoilerosi in questo senso.
Sì,
dimmi te.
Sì, lanciamoci.
Ed è forte, anche se magari può perdere potenza, ma secondo me invece no, è la verità di lei, tra parentesi, la verità.
Sì, bellissimo.
Sottolinea, è la verità. È inutile. Bellissimo. La verità è proprio questa. ci stava magari a lasciare un po' l'ambiguità del boh, magari non è vero, nessuna delle tre addirittura. Invece no, la verità è proprio quella, è che è accaduto veramente questo.
In quel modo lì.
E, insomma, sì. E poi c'è la battaglia finale. È lì un combattimento sì. Vecchio stampo, vecchio stile, folle. Folle come regia, folle come ricostruzione, sporco, logoro. Qua proprio vediamo la battaglia fango. Come doveva essere. Cioè, ecco, mentre il gladiatore è un po' troppo pulito magari, tranne all'inizio, battaglia nel Colosseo, okay, che c'è appunto il terriccio, le cose così, ma anche sangue c'è, ma è troppo quasi preciso. Qua è proprio rozzo tutto, è proprio sporco, come me lo aspetto nel 1400 in Francia con un, appunto un'ambientazione medievale. E c'è questa risoluzione, al fine appunto, alla meglio, possiamo appunto come Damon, quindi ha difeso l'onore, anche se c'è questo sguardo comunque di lei alla fine, molto particolare, molto ambiguo lo stesso, che ti lascia lì. Perché la cosa è dire, oh, io Matt Damon ho riguadagnato l'onore. L'importante rimane sempre l'onore, ma rimane quello. A dispetto di una donna che ha subito una violenza, che però in quanto donna non è ascoltata, in quanto donna non è capita. Addirittura anche altre donne, quindi è forte anche il dialogo tra le donne, tra di loro che si parlano, che mettono avanti il... Ma in realtà avevo sentito che lei aveva detto che non era male Adam Driver. Sì. Quindi forse è vero che è andata con lei, con lui volontariamente. E ti mettono quel dubbio perché, ed è molto attuale, perché parliamo di molti film che parlano della figura della donna, di questa distinzione eccessiva che c'è tra i generi, e come nel Medioevo, oggi è. Oggi siamo ancora nel Medioevo, appunto, per Scott in un certo senso. E insomma, hai parlato di un momento, appunto, parlare del momento più oscuro, no? Periodo buio, ma è davvero buio? Rispetto anche oggi. Poi lì, vabbè, si sa, discorsi del cos'è il momento buio vero e proprio, lo sappiamo.
Un film veramente pazzesco. La scena che più ho apprezzato è stata quando c'è l'incontro tra i tre e dentro questo cortile di questo castello che si vede da tre punti diversi, sia a livello narrativo che a livello di camera, dal punto camera, il saluto tra Adam Driver e la dama. Per cui la prima volta sembra che si salutino a distanza, la seconda che si salutano baciandosi in bocca, la terza un bacio sulla guancia. Quindi tu sei continuamente lì che dici, ma io cosa ho visto fino adesso? Cioè mi ha preso in giro per 45 minuti, un'ora, io non ho visto niente di reale, è completamente finzione. E poi vabbè la scena della lotta finale, che è cioè da spettatore è faticosissima. Con ste armature pesanti nel fango che si scivola.
E le senti tutte.
Ho come avuto l'impressione, hai presente quando ti capita di sognare che ti devi difendere o che comunque c'è una battaglia, che quindi non riesci mai a staccarti veramente o a tirare un pugno che dici l'ho dato veramente. Quindi questa cosa del non dare abbastanza forza.
Cioè, è logorante. Veramente è davvero logorante.
E poi questo finale... aperto, cioè un finale dichiarato però aperto, nel senso che tra loro due c'è questo sguardo per cui lui che alla fine...
Anche perché è rimasta incinta. Dettaglio tra importante, l'altro. È vero, da sognare, quindi di chi è?
Di chi è? Perché poi Adam, cioè perché poi Matt Damon ha avuto un rapporto con lei. Però questo finale aperto in cui lui la guarda... E ormai hai capito che lui è gasato il fatto che ha ripreso l'onore e che è proprio quando si prende in giro, tra virgolette, l'uomo medio che non arriva a capire l'empatia con il pensiero dell'altra persona. Qua c'è tutto, cioè il fatto che lui è tutto tronfio del fatto che ha ucciso Adam Driver e che quindi c'è di nuovo l'onore. E lei che lo guarda, come dire, per l'ennesima volta non ci hai capito una mazza, sei limitato, mi tocca pure crescere un figlio che non sai manco se è tuo e quindi me la venerai. È questo finale che è crudo, però è la quotidianità della vita, credo dal 1400 a oggi, per quanto. Sì. Quindi bellissimo film.
Cast
pazzesco.
Proprio sottolineando il fatto delle tre versioni diverse nel suo film, quindi... anche solo la scena appunto della violenza è sempre girata diversamente. Gli sguardi sempre diversi, ad Andrea deve essere in un certo modo e lo fa così, colà e così. E dici wow, cioè è nello stesso film e quindi anche qua davvero chapeau.
Veramente
chiudo un po' un cerchio, no? Del duellante, arriva del last duel,
Però adesso forse, cioè, mentre chiude il cerchio, adesso ci mette proprio un punto, perché fa il, diciamo, un film storico come Napoleon, in cui riprende il primo tema, ovvero nei duellanti che c'era Napoleone, così adesso fa proprio film su Napoleone con, vabbè, protagonista comodo, cioè Joaquin Phoenix, quindi riporta un po', è come se tirasse.
Sì, è un po' l'attore degli ultimi anni, sì, sicuramente, grazie anche all'Oscar, ma non solo, è proprio l'attore, quello più osannato da tutti.
Sì, sì, sì.
Quindi insomma, già sappiamo che...
Poi è molto strano che forse riesce a ricoprire un ruolo come eclettico, come quello di Napoleone, che è stato... E sono molto curioso perché è il film mai fatto di Mr. Stanley Kubrick, dove ha tutto pronto, tutti gli studi, lo script, e poi non è mai stato fatto. E quindi è un po', per fare una citazione a Boris, un po' il Machiavelli della situazione, ok? Cioè il film che nessuno è mai riuscito a fare. Invece a questo punto salta fuori, lungo anche questo. Pare non abbia storie controverse, oppure ce le stanno tenendo nascoste pre promozione del film,
per sembra molto ligio, nessuno, anche a livello produttivo. Anche Scott ha fatto una bella dichiarazione parlando di come tutti hanno collaborato a questo film. È bello, cioè io sono Ridley Scott, magari posso avanzare il è il mio film, è il film appunto apoteosi di una carriera intera, perché anzi vado quasi a citare o omaggiare un film inesistente, appunto mai esistito, che però esiste per tutti, perché è qualcosa che aspettavamo magari di aver visto in qualche modo, magari di Kubrick, ma non è mai arrivato ovviamente. E invece è un no, omaggio anche altro, ovvero omaggio chi collabora con me, non solo il cast, ma anche solo il ciacchista, per dire, appunto, il montatore. Ogni cosa è fondamentale per un film del genere, che insomma è molto ricercato, molto delicato, anche per il tipo di personaggio che vuole scomodare. Quindi già gli storici sono pronti, sono attenti a cercare l'errore,
Però... Ci sta, anche perché è un film che, se è fatto come si narra, tende a essere un capolavoro anche questo. E quindi gettare le basi su un personaggio che è tanto amato quanto odiato come quello di Napoleone. E molto curioso, perché al fianco di Joaquin Phoenix c'è Vanessa Kirby, che è questa attrice britannica, che esce ogni tanto, ha fatto Mission Impossible... E
anche in The Crown, comunque The Crown, molto rilevante.
Quindi potrebbe essere anche un film che, oltre la grandezza del film in sé, oltre a consolidare per l'ennesima volta Joaquin Phoenix, per consolidare Ridley Scott, potrebbe lanciare in maniera, diciamo, definitiva Vanessa Kirby, che non ha bisogno di essere lanciata, però magari la consacra e le dà la possibilità di avere un ruolo da protagonista in film di un certo calibro. Bene. Che speriamo.
Bel viaggio, un bel viaggio storico davvero.
Abbiamo gettato molto, molto hype su questo Napoleon. Speriamo che non ci deluda. Grazie Andre.
Grazie a te Ares.
Ci vediamo sicuramente a breve su questi schermi.
E al cinema per Napoleon anche.
Ovviamente. E ringraziamo Boris, che invece lui non ce lo possiamo portare in sala. E grazie per essere arrivati fin qua. Iscrivetevi al canale qui su YouTube o su qualsiasi piattaforma streaming audio su cui ci state ascoltando. Iscrivetevi anche a TikTok, Instagram, siamo veramente ovunque. Grazie ancora Andre, e direi che noi ci sentiamo come sempre sabato prossimo.